I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Il vertice NATO di Vilnius è il secondo dall'inizio della guerra russa contro l'Ucraina ed è improntato al realismo. Realismo su Turchia e Svezia, Ucraina, Russia. Turchia e Svezia. Un sano e positivo realismo è stato dimostrato dal presidente Erdogan, che passate le elezioni in Turchia ha trovato a Vilnius un accordo con il primo ministro svedese e il segretario generale NATO Stoltenberg per togliere il veto turco all'ingresso della Svezia nella NATO. Un ingresso che verrà formalizzato probabilmente entro il 2023. Insieme all'adesione della Finlandia, già completata lo scorso aprile, ciò rafforza la stabilità e la sicurezza della Scandinavia, del Mar Baltico, dell'Europa orientale e in definitiva di tutta l'area euroatlantica. Ucraina. Il realismo è stato il tratto dominante del summit di Vilnius anche sul tema chiave di una futura eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO. Il comunicato concordato dai capi di Stato e di Governo afferma, testualmente, che saremo nella posizione di invitare l'Ucraina ad aderire alla NATO quando gli alleati lo concordino e le condizioni sono soddisfatte. Chiuse virgolette. Una formula generica che giustamente non fissa né tempi rigidi né condizioni specifiche per l'ingresso di Kiev nell'alleanza. E non può essere altrimenti con una guerra in corso e circa il 15% del territorio ucraino occupato militarmente dalla Russia. Si tratta di un compromesso tra due visioni diverse all'interno dell'alleanza. Da un lato la posizione di Polonia e Paesi Baltici, ma non solo, che spingono per l'adesione di Kiev alla NATO sulla base della propria legittima percezione di sicurezza nazionale, per cui l'Ucraina è oggi e in futuro la prima linea di difesa contro una Russia che li ha già invasi e sottomessi più volte nella loro storia. Vilnius, la capitale lituana sede del vertice, è a meno di 2 ore di macchina da Minsk, Bielorussia, e 3 ore di auto da Kaliningrad, l'enclave fortificata russa sul Baltico. Dall'altro lato ci sono gli Stati Uniti e la maggioranza dei paesi dell'Europa occidentale, che sono consapevoli che un'adesione dell'Ucraina alla NATO accresce fortemente il rischio di una guerra Russia-NATO, e né Washington né le altre capitali europee vogliono aumentare questo rischio adesso o nel prossimo futuro. L'appartenenza alla NATO comporta l'obbligo della difesa collettiva da parte di tutti gli Stati membri verso ciascuno Stato membro. E quindi l'adesione è un passo estremamente serio e importante per la sicurezza nazionale degli alleati, che va ponderato in modo razionale e strategico. L'esito di questa ponderazione è stato un rinvio sine die dell'adesione di Kiev. Tale rinvio, peraltro, fa riflettere sul fatto che l'Unione Europea, un anno fa, abbia invitato l'Ucraina a diventare membro dell'Unione stessa, facendosi carico di un rischio che la NATO a distanza di un anno non intende realisticamente correre. Tornando alla NATO, realismo e determinazione emergono chiaramente nelle prime pagine del comunicato finale, che riaffermano i fondamentali dell'approccio alleato alla guerra in corso. Punto numero 1. La Russia è considerata la più diretta e imminente minaccia alla sicurezza degli alleati e l'unica responsabile della guerra di invasione iniziata a febbraio 2022. Punto numero 2. Gli alleati si impegnano a difendere ogni centimetro del loro territorio da un eventuale attacco russo. 3. Il sostegno all'Ucraina continuerà finché sarà necessario, virgolettato, in una prospettiva di lungo periodo e crescerà in termini politici e militari. 4. Viene istituito un Consiglio NATO-Ucraina come forum paritario di dialogo politico e cooperazione tra Kiev e i 31 paesi alleati. 5. Ultimo, ma non per importanza, punto saliente del comunicato, è che l'obiettivo rimane quello di una pace giusta e durevole, quindi non una pace ad ogni costo. Russia. Venendo alla Russia, il vertice di Vilnius continua, accelera e approfondisce il riorientamento strategico della NATO sulla deterrenza e difesa collettiva da Mosca, a discapito sia del fianco sud dell'alleanza, sia della gestione delle crisi in Africa o Medio Oriente. 4 elementi concreti. In primo luogo, spendere il 2% del PIL nella difesa non è più una soglia da raggiungere, ma il minimo richiesto, con l'auspicio di andare oltre, come stanno già facendo una decina di alleati. Ciò rende più difficile la posizione dell'Italia, che non ha aumentato adeguatamente il proprio bilancio della difesa negli ultimi anni e rimane quindi indietro rispetto a tutti gli altri che l'hanno fatto, perdendo peso militare, diplomatico e politico. Secondo elemento, l'approvazione di piani regionali per la difesa collettiva dell'Europa, in particolare di quella orientale. 3. La realizzazione del nuovo modello di forze alleate, che prevede 300.000 unità messe a disposizione dei Paesi membri ad alto livello di prontezza per un impiego rapido. Quarto e ultimo elemento, la conduzione di robuste esercitazioni militari sul fianco orientale, per testare piani, forze e capacità di comando e controllo. Nel loro insieme, questi quattro elementi confermano il cambio di paradigma NATO, dalle passate operazioni di gestione delle crisi ad un conflitto ad alta intensità, su larga scala, contro un avversario alla pari e dotato di armi nucleari come la Russia. Un conflitto da evitare, mostrando adeguate capacità innanzitutto di deterrenza, di dissuasione da qualsiasi attacco ed eventualmente di difesa in caso questo attacco avvenisse. Si tratta quindi di una realistica presa d'atto delle conseguenze strutturali e di lungo periodo dell'invasione russa dell'Ucraina. Concludo con un riferimento al realismo con cui da parte italiana si dovrebbe guardare a NATO e Mediterraneo. Fino al 2021 l'Italia ha giustamente cercato di portare il fianco sud sul tavolo della NATO per chiedere agli alleati di fare di più e insieme rispetto a crisi e instabilità nel Mediterraneo allargato. La guerra iniziata dalla Russia nel 2022 e tuttora in corso è un cambio di paradigma per la NATO e quindi dovrebbe essere anche per la politica difesa dell'Italia nella NATO stessa. Nelle 20 pagine di comunicato finale del vertice di Vilnius, Africa e Medio Oriente sono liquidate in poche righe e senza impegni significativi. Anche l'Indo-Pacifico ha poco spazio in un documento dominato dalle priorità Russia e Ucraina, sebbene le frasi sulla Cina siano più incisive. Ma i capi di Stato e di governo di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda erano presenti al summit, insieme a quelli di paesi partner dai Balcani e dal Caucaso, e ai vertici UE, Michel e von der Leyen. Nessun rappresentante da Africa e Medio Oriente è stato invitato a Vilnius e questo elemento è molto significativo. È importante che l'Italia prenda posizione, sia incisiva, agisca sui temi nell'agenda NATO, dall'Ucraina alla Russia all'Indo-Pacifico, dalla difesa cibernetica allo spazio, dalla deterrenza nucleare alla non proliferazione e controllo di armamenti. Ed è importante che l'Italia affronti di petto i temi non in agenda NATO, come il Mediterraneo allargato, in altri formati, dove può ottenere più risultati, in primis a livello bilaterale con i paesi della regione e possibilmente in cooperazione con gli altri paesi europei veramente interessati ad Africa e Medio Oriente. Si tratta di un realismo nella scelta dei formati in cui incidere come politica estera e di difesa che non dovrebbe mancare ad un sistema paese pragmatico come quello italiano.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.